Si sente. Faccio alzare perché iniziamo sempre con la preghiera e poi prendiamo il nostro incontro. Chiediamo insieme lo Spirito per essere sempre più in grado di obbedire al Vangelo. Poi appunto parleremo in modo più articolato di questa realtà. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Io dico, voi ripetete. Discendi, Santo Spirito.
Discendi, Santo Spirito.
Le nostre menti illumina.
Le nostre menti illumina.
Del Ciel, la grazia donaci.
Del Ciel, la grazia donaci.
Tu, Creatore degli uomini.
Tu, Creatore degli uomini.
Santa Maria, Madre della Sapienza, prega per noi. Ci sediamo, faremo la preghiera finale. Allora, dedichiamo anche la lezione di oggi, ovviamente al Vangelo, e facciamo diciamo un altro pezzetto di formazione, in particolare per coloro che guideranno il gruppo dei 72, ma in realtà è per tutti, perché tutti i battezzati hanno a che fare con il Vangelo e dovrebbero leggere, pregare, meditare il Vangelo, lo ascoltano durante la messa, tutti i battezzati o quelli anche che sono in viaggio verso il battesimo, visto che siamo qui come battezzati e praticamente anche catecumeni. E quindi appunto questo è per tutti ed è appunto sull'obbedienza del Vangelo. Noi lavoreremo sul Vangelo di domenica prossima, soprattutto. Ho il foglio, ma preferisco darvelo dopo, quel foglio qui, che è la parola ai giorni, fresca di stampa. Cercando appunto di stare attenti a questa cosa, che io mi sto accorgendo è sempre più importante. L'abbiamo già detta la volta scorsa, l'abbiamo già detta, poi sono secoli che la si dice, per secoli la ripeteremo, perché ciascuno di noi è un po' duro di cuore e di orecchio su queste cose, duro di cuore. Il Vangelo chiede sempre obbedienza. L'obbedienza massima che chiede è quella nella vita. Noi siamo chiamati a vivere il Vangelo nella vita. Il punto di arrivo è sempre la nostra vita. San Francesco ne è uno degli esempi più chiari. Cosa ha voluto dire per San Francesco vivere il Vangelo? La sua vita è questa. Ci sono dei passi intermedi per arrivare a questo. Quando si fa la lezione, riguarda anche la preghiera personale, può riguardare anche l'omelia, ma soprattutto quando riguarda la lezione, si cerca prima di tutto di obbedire al Vangelo nella logica della preghiera, per poi poterlo fare nella vita. E anche, e ugualmente, i gruppi del Vangelo, che già fate da anni e che torneremo a fare, servono per avviare delle comunicazioni, quindi non tanto per vivere, ma semmai per fare delle comunicazioni della vita, che il più possibile è bene che obbediscano al Vangelo, perché altrimenti potrebbe significare che il nostro Signore non è il Vangelo, ma sono altre cose, e questo non va bene. E ora, oggi, vediamo questo in modo esemplificato, sul Vangelo domenica prossima, che vi leggo, poi in uno spazio di silenzio vi do il foglio, ma per adesso preferisco che ascoltiate semplicemente. Il Vangelo di domenica, che è già quello di domani sera, è dal Vangelo secondo Matteo, siamo al capitolo 21 ed è il famoso episodio della cacciata dei mercanti dal Tempio. E dice così, dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, mentre il Signore Gesù entrava in Gerusalemme, tutta la città fu presa da agitazione e diceva, chi è costui? E la folla rispondeva, questo è il profeta Gesù, da Nazaret, di Galilea. Gesù entrò nel Tempio e scacciò tutti quelli che nel Tempio vendevano e compravano. Rovesciò i tavoli dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombe e disse loro: sta scritto, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera, voi invece ne fate un covo di ladri. Gli si avvicinarono nel Tempio ciechi e storpi ed egli li guarì. Ma i capi dei sacerdoti e gli scribi, vedendo le meraviglie che avevano fatto, le meraviglie che aveva fatto, e i fanciulli che acclamavano nel Tempio Osanna il figlio di Davide, si sdegnarono e gli dissero: non senti quello che ti dicono costoro? Gesù rispose loro: sì. Non avete mai letto? Dalla bocca di bambini e di lattanti hai tratto per te una lode? Li lasciò. Uscì fuori dalla città verso Betania e là trascorse la notte. Allora, questo è il Vangelo sul quale ci fermiamo. Appunto, il Vangelo di domenica ci fa anche da aiuto e da preparazione al Vangelo, alla domenica che celebriamo, ed è questo Vangelo qua. Vi faccio subito notare questo. Siamo qui in tanti e probabilmente siamo venuti questa sera con stati d'animi differenti, no? Magari c'è chi è più contento per qualcosa che ha vissuto oggi, chi è più scontento, chi è più allegro oggi per una cosa bella che è successa, più triste, chi è più rilassato, più angosciato, e va bene tutto. E quando si fa un lavoro di lezione, un lavoro di gruppo del Vangelo, io cito spesso il gruppo del Vangelo perché siamo molto anche un cammino di formazione per questo, uno è se stesso con tutti i suoi sentimenti, con tutta la sua vita, con tutto ciò che ha dentro. Però, ecco, torniamo al punto, chi comanda il Vangelo? Chi guida la comunicazione è il Vangelo e, nel caso preciso, il Vangelo sullo quale ci si sta soffermando, per esempio questo. Cosa voglio dire? Voglio dire che se io, ipotesi, avessi letto questo Vangelo qui, leggo solamente l'inizio, il Vangelo secondo Matteo capitolo 11, mi è venuto in mente perché ne ho parlato con i ragazzi, con i genitori che devono iscrivere i bambini al primo anno di catechismo. Questo qui è un brano dove Gesù a un certo punto è pieno di gioia perché capisce che tante cose belle che i sapienti potenti non sanno sono rivelate ai piccoli, e poi finisce con la famosa frase sul riposo. Lo leggo un po' velocemente, ma ugualmente con intenzione. In quel tempo Gesù disse: ti benedico, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti, agli intelligenti, e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è piaciuto a te. Tutto mi è stato dato dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi, imparate da me che sono mite e umile di cuore. Troverete ristoro per le vostre anime. Il mio giogo infatti è dolce, il mio carico leggero. Allora, percepiamo l'abissale differenza col Vangelo che abbiamo appena letto. Cioè, qui c'è Gesù che dice: sono mite e umile di cuore, venite a me, riposatevi. E di là che fa, ne fa una di Bertoldo, no? Quella scena fortissima, una delle più violente, forse la più violenta del Vangelo. Io spesso dico: provate a pensare se uno di noi fosse anche il parroco, si mettesse a gridare in chiesa, a rovesciare le cose dei lumini, a inveire con il mercatino, povero Andrea, ma tanto il mercatino è fuori, di per sé non è dentro la chiesa, cioè siete autorizzati a chiamare il 118. Per dire la violenza di questo, nel Tempio! Cioè, in Vaticano noi diremmo, neanche in una chiesa pur meravigliosa come la nostra, ma che è sempre una parente. Ecco. Allora, obbedire al Vangelo vuol dire che è bene farsi prendere da quel Vangelo che si è ascoltato. Il Signore è pieno d'ira e pieno di pace, nella gioia della risurrezione, nel dramma della croce. Il Signore, conosciamo i Vangeli, ha attraversa ogni modalità d'essere. Ma noi ogni volta ci confrontiamo con un aspetto e ci è chiesto di stare attenti a questo. Facciamo un esempio alimentare. Un pranzo è fatto di tante cose, ma il gelato non è l'orata. Anzi, se uno mista il gelato al cioccolato con l'orata è un pasticcio. Se sei gelato è gelato, lo mangi bucchino, fai delle cose. L'orata è l'orata. Ma se volete un esempio cinematografico, no? Se uno va a vedere un film comico, probabilmente dopo un po' ride, si rilassa. Se uno va a vedere un film drammatico, probabilmente un po' piange a un certo punto. Un po' anche indipendentemente da come stava lui prima. Allora, se questo succede con un film, figuriamoci con il Vangelo. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando ci confrontiamo con un brano come questo, è bene proprio metterci in ascolto il più possibile di un Gesù che si comporta così e che non solo fa tutto quello che fa nel Tempio, ma vi faccio notare sia all'inizio sia come inizia sia come finisce il brano inizia così: in quel tempo, mentre il Signore Gesù entrava in Gerusalemme, tutta la città fu presa da agitazione. E poi finisce che fondamentalmente li molla e se ne va, perché il Vangelo finisce così: Gesù li lasciò, uscì fuori dalla città verso Betania e là trascorse la notte. Come se io vi dicessi: basta, mi avete fatto arrabbiare, me ne vado a dormire in quartiere Feltre, tra gli alberi. Che questo lo diciamo, accidenti. Adesso vado, fa freschino, forse non mi conviene neanche tanto. Quindi, se noi dovessimo fare un gruppo del Vangelo a partire da questo brano, il più possibile anche nella nostra comunicazione, poi per carità si fa quel che si può, ma appunto siamo qui ad aiutarci insieme come formazione, il più possibile, dopo essere stati attenti a livello più di lezio, sul quale adesso non mi soffermo tanto, a cosa fa Gesù, come si comporta, noi saremmo poi portati a comunicare nella fede, a parlare della nostra vita, ma a partire da questo brano. A partire, ne parlavo con qualcuno di voi preparandomi questo incontro qui, a questo incontro, a partire non solamente dalle crisi della nostra vita, dai momenti appunto in qualche modo drammatici, quando qualcosa o qualcuno ci ha messo soqquadro. Qualcuno potrebbe dire sì, perché spesso Gesù parla nei momenti di crisi, ma addirittura dicendolo in modo più forte, a volte Gesù parla come crisi. E vedete che io sto già prendendo quasi un po' un'intonazione un po' drammatica, no? Parlo di crisi, di sconvolgimenti, dopo faccio anche degli esempi all'interno della realtà. Ma non vi sto dicendo questo perché oggi, lo so, sono particolarmente in crisi, mi va di parlare di questo aspetto, ma perché c'è questo Vangelo. Se stessimo parlando del brano di prima, io parlerei di Gesù come riposo, come tranquillità. Ma è questo il Vangelo. Ci siamo. Poi Gesù è tutto. Ma la lezione, che tra l'altro è anche un lavoro di esercizio, mi viene a dire: se mangi il gelato al cioccolato, stai sul gelato al cioccolato. Non è detto che, non è che sia tutta la realtà, c'è anche l'orata, la pasta asciutta, la Macedonia, ma se adesso hai quello, stai su quello, perché probabilmente ci fa un gran bene stare fino in fondo, una volta sull'orata, una volta sulla pasta asciutta, una volta sul gelato, una volta sulle zucchine ripiene. Noi a volte rischiamo di fare come un passato, provate a prendere orata, pasta asciutta, gelato, zucchine e tritare tutto. Esatto, vedo giusta espressione di disgusto, non si fanno queste cose. Ci penserà poi lo stomaco ad assumere tutto in modo sintetico, ci penserà poi lo Spirito Santo durante tutto il corso della nostra vita a fare sintesi, ma poi quando siamo in un momento siamo chiamati a quello. Ecco perché io sono portato a parlare stasera, perché c'è questo Vangelo qui di crisi, di rottura, di dramma. Perché più crisi, più dramma, più rottura di questo Vangelo qua non c'è, solo per certi versi. In realtà Il massimo è la croce, ovviamente, ma prima della croce c'è questo. Poi riprendo la comunicazione della fede, c'è il testo dove c'è Gesù come soggetto, il punto di arrivo è la comunicazione della fede, il punto d'arrivo dei gruppi del Vangelo, ma al limite anche della preghiera personale, anche quando si fa la lezione da soli, come ci segnava il Cardinal Martini, uno legge il testo, cerca di capirlo, tante cose, ma poi fondamentalmente prega, parla col Signore. Quindi è per questo che io continuo a dire, quello che si fa in specifico per i gruppi del Vangelo comunque vale per tutti, vale proprio anche per la preghiera personale. Se in questo momento c'è qualcuno, non so, la radio che mi sta ascoltando, che non ha mai fatto un gruppo del Vangelo, non lo farà mai, non verrà mai neanche una lezione, non metterà mai piede in parrocchia, ma semplicemente sta a casa sua con il suo brano di Vangelo, queste cose, ritengo, gli possono ugualmente servire. Quindi il testo con il Signore Gesù, che è quel Signore lì che sta facendo quelle cose, che è quegli stati d'animo, che dice quelle parole, l'arrivo, ma... vi ho detto tante volte, c'è un punto in mezzo che mi interessa tanto sottolineare perché può essere molto utile per fare questo passaggio e farlo bene, che è quello di intuire ogni volta che un aspetto specifico del Vangelo, che poi porta la nostra comunicazione perché il Signore lo incontriamo nella vita e questo Vangelo risplende e risorge ogni momento nella nostra vita, dentro questo arco c'è un punto che, non so se vi ricordate, lo dicevo anche nelle lezioni quando le abbiamo fatte, che ci preparavamo le missioni e poi anche dopo, io usavo un termine magari difficile, omologia di struttura, no? Che è detto in parole semplici che se uno guarda bene il Vangelo e guarda bene la vita, si accorge di una similitudine, no? E questo lo aiuta. L'esempio più famoso dell'universo è questo: Gesù muore e risorge, il sole ogni giorno va giù e poi torna su. Il sole muore e risorge. Non è un caso. Già l'abbiamo detto tante volte che dopo la preghiera dell'Eucarestia, la preghiera più importante nella Chiesa, siano le lodi e i vesperi, il cosiddetto ufficio delle letture, che siano appunto strutturati sul sole che sorge, infatti le lodi sono per eccellenza la preghiera dove si contempla la resurrezione, e il vespero che è per eccellenza la preghiera che contempla la morte del Signore Gesù, collocate quando il sole sorge, perché è così. Ecco, provo adesso ad approfondire, io mi sono portato anche giù da leggere, ma ve lo dico, lo leggo un pezzettino perché è un frammento, una nota della mia tesi, e dico una cosa che all'inizio, sono sicuro, mi guardate con tanto d'occhio e dite, ma Don Dario cosa sta dicendo? Ma lo faccio, non perché nei gruppi del Vangelo si parlerà di questa cosa che dico, ma per vedere, e anche un pochino per stupirci, di quanto appunto cose che ci sono nel Vangelo formino e strutturino la nostra vita a livelli che noi magari neanche immaginiamo. A un certo punto io avevo fatto una nota, ve la leggo, poi ne riprendo semplicemente una parte, è un po' su come la vita organica si è evoluta ed è sorta sul nostro pianeta, è un discorso che faccio solamente per accenni, molto trasversale, perché a parte che non ho conoscenze di fisica, di astrofisica, di biologia molecolare sufficienti, ma... è semplicemente un accenno. A un certo punto c'è un autore che dice, che nota come, proprio per la formazione della vita sul nostro pianeta, le crisi sono state decisive. Perché, leggo, la disastrosa perdita di idrogeno nell'atmosfera della Terra, che ebbe luogo oltre 2 miliardi di anni fa, portò a una delle più grandi innovazioni evolutive, l'uso dell'acqua nella fotosintesi. Milioni di anni dopo, l'enorme espansione di questa nuova biotecnologia produsse una catastrofica crisi da inquinamento causato dall'accumulo in grande quantità dell'ossigeno tossico. La crisi dell'ossigeno a sua volta provocò l'evoluzione dei batteri aerobi, un'altra delle spettacolari innovazioni della vita. Più di recente, 245 milioni di anni fa, meno male che è più recente, siamo arrivati qui, più di recente, che è il pezzettino su cui mi fermo, non spaventati, altre tre righe ho finito, più di recente, 245 milioni di anni fa, alla più devastante estinzione di massa a cui il mondo abbia mai assistito, fece presto seguito l'evoluzione dei mammiferi. E 66 milioni di anni fa, l'altro ieri, la catastrofe che cancellò i dinosauri dalla faccia della Terra aprì la strada all'evoluzione dei primati e alla fine della specie umana. Allora, a questo punto vi starete giustamente chiedendo, ma Dondale cosa diavolo sta leggendo? Dondale sta leggendo una cosa semplicissima che di per sé comunque conosce un poco anche lui, magari qui ci sono sicuramente persone molto più esperte, è che se c'è la vita sulla Terra, se c'è la vita nostra, noi, Homo sapiens, poi in generale la vita, e perché sono capitate delle catastrofi. Avete presente che ormai la tese appunto delle meteoriti che sono venute sulla Terra, per cui è successo un gran caos, fondamentalmente un mucchio di polvere per cui non c'era più il sole, precipitata la temperatura, le glaciazioni, insomma, sono delle robe peggio una guerra atomica. Si sta sempre più scoprendo che la vita sulla Terra si è evoluta ed è venuta fuori grazie a delle crisi spaventose planetarie. Addirittura, ma anche qui la faccio semplice perché poi ritorno sulla nostra vita, state tranquilli che non dobbiamo parlare di queste cose nei gruppi, addirittura tutto ciò che noi abbiamo dentro di noi, tutti i vari elementi che abbiamo, gli elementi atomici, se ce li abbiamo è perché delle stelle sono scoppiate nel cielo, che è la cosa più spaventosa, più grossa che può succedere, che una stella scoppia, sono cosiddette supernove. E questo ha diffuso nello spazio quegli elementi che poi sono i mattoni del nostro corpo e tutti gli esseri viventi. Cioè ogni roba che dentro di noi non è idrogeno, viene da un'esplosione, intanto guardo anche gli ingegneri qua presenti perché se mi devono smentire lo facciano, ma io non mi impegno tanto su questo, mi interessa meno divulgativo, tutte le cose che abbiamo dentro vengono da delle esplosioni spaventose. Allora, le crisi generano la vita. Ecco, torniamo alla cosa più semplice. Cioè, come noi come cristiani, ecco, torniamo un attimo a casa nostra, quindi lasciamo stare i dinosauri e compagnia bella, come noi come cristiani siamo vivi, crediamo, abbiamo ricevuto lo Spirito Santo perché Gesù ha vissuto e nel brano che abbiamo letto si sta avvicinando a lunghi passi, anzi, anche perché ha fatto quella cosa del Tempio che Gesù poi è stato ucciso in croce, cioè abbiamo vissuto il dramma peggiore, il Messia mandato per la nostra salvezza, che muore ucciso, uno dice peggio di così non ci poteva essere niente, da lì però per noi è scaturita la resurrezione e quindi la vita, così addirittura nell'organizzazione dell'universo, ripeto adesso senza impegnarci più di quel tanto su queste cose qui, sembra che la vita sia sorta non perché tutto era tranquillo, ma perché gigantesche esplosioni sono avvenute, giganteschi cataclismi sulla faccia della Terra, sulla superficie della Terra sono dovuti accadere perché venisse fuori la vita. E uno dice, ma guarda un po', la religione da un lato, se sempre pensate che la religione e la scienza siano in conflitto, in realtà sono molto più alleate di quello che si immagina, perché ci si accorge di questa cosa. Ed ecco a questo punto sì che possiamo invece stringere sulla nostra vita e dire, ma che cosa vuol dire questa? Qui sarebbe la domanda, a mio parere, in obbedienza a questo Vangelo, in un gruppo di Vangelo, cosa ha voluto dire per la mia vita? Io adesso ho 50 anni, qualcuno di voi ne ha 30, 50, 70, 80, ognuno ha la sua vita. Che cosa ha voluto dire per la mia vita una crisi che sembrava uccidermi, che sembrava devastarmi, che sembrava fosse la cosa peggiore e che invece mi ha fatto fiorire, vivere, crescere? Una crisi. Ma perché continui a parlare di crisi? Perché sto obbedendo a questo Vangelo. Un'altra volta c'è un altro Vangelo, parliamo un'altra cosa. Ma qui c'è Gesù che mette a soqquadro il Tempio. Allora, nella nostra vita, che cos'è che ci ha messo a soqquadro? Ecco che qui può partire una comunicazione nella fede, chiaramente uno dà come credente una lettura di fede, o magari anche una lettura di uno che fa fatica a credere, perché è molto anche a tema magari rispetto a un Vangelo di questo tipo dire: io nella vita sono stato messo su quadro da questa cosa qui, ma mica la sento una cosa tanto feconda, cioè non dobbiamo per forza andare sul lieto fine. Può essere una bellissima comunicazione tra fratelli dire: io ho vissuto oppure sto vivendo questa crisi, c'è il Signore, c'è la realtà che mi sta mettendo a soqquadro, ma a soqquadro in un modo drammatico, come è drammatico uno che si mette in San Pietro a ribaltare le cose, appunto, che lo restiamo subito. E però io mica capisco tanto. Se volete un esempio parrocchiale nel senso più forte del termine, no? Stavate bene in questa parrocchia, belli, tranquilli, c'era Don Paolo, tutto andava bene. Poi a un certo punto gli vengono a dire: tu prendi e vai di là. A un altro poveretto gli dicono: tu prendi e vai di qua, voi nel mezzo. Ma c'è ancora gente che sta male per questa cosa qui. C'è ancora una parte di Don Paolo, una parte di Don Dario che sta male per questa cosa. Adesso, chiaro che rispetto allo scoppio del supernova, il cambiamento di un parroco, di una parrocchia, non facciamo la... Però, perché almeno appunto... Parliamo di 245 milioni di anni fa, parliamolo dell'anno scorso. C'è anche un gruppetto di voi che è andato dal vicario a dire: ma insomma, queste cose non si fanno. Cioè, e anche qui, per esempio, su una cosa come questa, potrebbe dire uno che dice: sì, è stato un momento terribile, ma non sono contento, è stato un momento molto brutto e non sono contento per niente. La crisi. Però, oppure... L'altro discorso potrebbe anche essere, invece questo qui usciamo dalla parrocchia, entriamo in un contesto più allargato, fa impressione un Vangelo di crisi, in un contesto della parola crisi la stiamo sentendo 57 volte al giorno. Cosa vuol dire per noi, a questo punto un po' meno come parrocchiani, un pochino più come cittadini, vivere la crisi? Come vedete, obbedire al Vangelo non vuol dire per forza dire a pappagallo 1, 2, 3, 4, si può piazzare molto, ma però si cerca di tenere quello spirito specifico che dal Vangelo emerge. Mi fermo e rilancio a voi, come sempre, dicendo: se vi sono spiegato queste, al di là della roba lì della nota che vi ho letto, la cosa meno importante, se mi sono spiegato sul tracciato, se vi incontra, se questo vi fa suscitare delle domande, delle curiosità e tutto. Però prima di questo, un attimo di silenzio dove leggiamo ciascuno per conto nostro. Ecco, se fossimo in chiesa sarebbe più un leggere per pregare, in questo contesto più un leggere per capire. Adesso vi do il foglio e con calma ciascuno rilegge il Vangelo anche a partire da quello che ho detto e ci diamo uno spazio, qualche minuto di silenzio, di lettura, e dopo appunto possiamo iniziare a rispondere a queste domande che vi ho fatto: se mi sono capito, se mi sono spiegato, se è tutto chiaro, se vi vengono altre domande, se avete altre osservazioni, ci aiutiamo insieme. Apriamo una pausa di lettura del Vangelo e di attenzione. Mentre continuiamo la lettura, la riflessione, vi propongo le domande, do quest'ordine alle domande. Prima di tutto, se mi sono spiegato, se ci sono dei punti oscuri che non ho spiegato bene, non sono riuscito, me lo dite e provo se ci riesco a spiegare meglio. Se invece ciò che ho detto è abbastanza chiaro, se vi incontra e se vi incontra cosa vi suscita, magari, anzi sicuramente possiamo arricchire questo percorso. Per esempio, io una cosa che non ho detto la lascio a voi, precisando ancora meglio la tipologia della crisi, perché in questo Vangelo che c'è una crisi, mi riferisco soprattutto, il Vangelo è molto ricco, c'è anche una guarigione, c'è anche riferimento ai bambini, come sempre poi uno prende un aspetto, altrimenti facciamo mercoledì se dovessimo trattare tutto il testo del Vangelo. Su quel pezzettino che ho preso, no? Gesù, questa scena plastica che l'arte ha anche descritto molto bene, di Gesù che ribalta tutto nel Tempio, è una crisi che sicuramente richiama le crisi di tutti i tipi, economico, sociale, spirituale, esistenziale, quello che volete voi, ma forse il Vangelo in qualche modo, un episodio come questo, ci suggerisce qualcosa su una tipologia particolare di crisi. Magari questa è una cosa che possiamo anche costruire, vedere insieme, approfondire insieme, perché è un pezzetto che si può aggiungere a quello che io dico. Ultimissima cosa, ma è tecnica, poiché qualcuno ci ascolta col voice link, ho ricevuto una mail che mi diceva: ah, Don Dario, grazie che c'è il voice link, però non si sentivano le domande di quelli che c'erano le domande. Facciamo così, se c'è qualcuno qua vicino può dirla al microfono, altrimenti la ripeto io per tutti, così la sento nel radio, la risentite voi e andiamo avanti. Sì, Tiziano.
Se ho sentito questa sera ripetere spesse volte la parola crisi, credo che sia un minimo interessante sottolineare che la parola deriva dal greco, è una parola che deriva dal greco, e se non mi sbaglio dovrebbe essere tradotto in crescita
discernimento.
Per cui sì. Una cosa soltanto positiva.
Sì.
Come per esempio nel detto gli scritti restano e le parole muoiono, credo che da quando ho fatto un termine di questo genere, gli scritti restano e le parole muoiono, all'epoca era stato fatto perché era più facile far arrivare la comunicazione a voce anziché arrivare la carta, ci avrebbe messo molto più tempo, mentre oggi mi pare che questo termine sia stato stravolto. Ma se la parola crisi vuol dire crescita, non è che oggi viene usata impropriamente a volte?
Molto bella questa cosa, la ridico io ad alta voce sperando di non rovinarla per tutti, ma anche per chi mi sente alla radio. Ha ragione Tiziano, l'etimologia greca della parola crisi, Tiziano dice crescita, io sapevo discernimento, ma comunque in ogni caso ha un'accezione particolarmente positiva. Già questo è interessante, perché uno dei lavori della lezione è anche vedere alcune volte la storia delle parole, non c'è bisogno di essere filologi, ma è interessante anche la parola racchiuda un qualcosa di positivo che all'inizio sembra non esserci, per cui in qualche modo la parola è nella linea del Vangelo, ed è anche vero, Tiziano dice, ripeto ad alta voce per la radio e per tutti, che in questo momento sicuramente l'accezione comune di crisi non fa risaltare molto l'aspetto positivo. Tra l'altro è interessante che le parole, esattamente come le monete, a furia di usarle si consumano. Pensate per esempio alla parola carità, che è l'essenza dell'identità di Dio, perché Dio è carità e Dio è amore, e molte volte si riduce all'idea di ti faccio la carità. Siamo che c'è un legame, perché poi la carità può essere fatta con infinito amore, ma qual è anche possibilità di deriva? E quindi, perfetto, questa indicazione di Tiziano. Dida?
Mi è piaciuto molto questa precisazione di Tiziano, ma mi è venuto in mente vedendo, cioè mi ero fermato su una parola, tutta la città fu presa da agitazione, diceva che è costruito, e poi la chiusa di questa prima parte, quando, dopo che è arrivato tutto cacciato eccetera, la dice: sta scritto, la mia casa sarà chiamata una casa di preghiera, voi invece mi avete fatto un covo di lacrime. Allora, mi veniva in mente, la preghiera nel Tempio si basava molto sul sacrificio, sull'offerta fatta a Dio. Già la volta scorsa ci avevi aiutato a capire che c'è un abisso tra quello che il Dio della legge, il Dio degli ebrei, dice questo tributo mio di creatura verso il Signore, di fare qualcosa per Dio, mentre il cristianesimo ribalta tutto. E quindi qui dico sì, Per fare questo il tempio era il luogo dove si comperavano gli oggetti, ma anche soprattutto gli animali per il sacrificio. Logicamente sul commercio c'era tutto quello che c'è oggi, eccetera, eccetera, niente di nuovo. E il Signore, secondo me, ci dice qualcosa di molto di più, perché dice: la mia casa sarà chiamata casa di preghiera. Perché dice sarà chiamata? E perché dice la mia casa? È nel tempio. Quindi la casa è questa. Allora, a che cosa si riferisce? E poi, per me ancora, mi avete fatto un togo di ladri, eccetera. Non ci vuol portare a una novità enorme?
Rilancio l'intervento di Dida, appunto, che lo sintetizzo sperando di non banalizzarlo troppo, che puntualizza su questa affermazione durissima di Gesù. Pensate, è uno che va appunto in una chiesa, è rivolto al sacerdote, già parlavamo di soldi un po' la volta scorsa, facevamo le battute, mi ricordo che prendevo di mira io, adesso non voglio riprendere la vita, ma prendo di mira, ma pensiamo alla forza di questa cosa. Qui tra l'altro c'è anche tutta una questione storica all'epoca sul Tempio, ma vale anche un po' per le nostre chiese adesso, comunque nel Tempio, perché ce ne cambia valute? Perché se uno, usiamo il nostro linguaggio, se uno doveva dare 10 euro per la messa, Valeria mi può dire che c'è in segreteria una continua processione di persone che vengono anche per la messa, per l'offerta, per l'intenzione. Anche nella nostra chiesa, nelle chiese girano soldi. E lì Gesù che si oppone frontalmente a questa cosa. Io però direi a Gesù: ma guarda Gesù, ci devono essere i soldi in chiesa, no, come lo pago il sacrestano, il riscaldamento? Adesso sto forse veramente banalizzando troppo la cosa grande che dicevi tu, Dida, ma lo dico per mostrare come questa sia una parola che mette a disagio anche nel qui e nell'ora. E Gesù appunto che dice sarà chiamata casa di preghiera, il Tempio, che è casa sua, però se ne va. Ricordiamoci che il Tempio di Gerusalemme sarà poi distrutto nel 70 dai Romani. Non ci sarà più il Tempio, c'è la spianata del Tempio dove ancora Israele piange, perché il Tempio non c'è più. Il nuovo Tempio è il corpo di Gesù. Però tutto questo detto con questa forza, e lancio la cosa di Dida, cosa vuol dire? Rivolta a noi questa parola. Ecco, però sto zitto perché preferirei che lo diceste voi, che forse si vede che Gesù in questo Vangelo porta le persone della sua epoca, ma porta anche noi ad una crisi tipo particolare. Penso che abbiamo capito tutti che uno poi può benissimo parlare, non so, anche di una crisi, di un male fisico che ha avuto, di una malattia. Ma il tipo di crisi che introduce qui Gesù, riprendendo le parole di Dida, è specifico sull'identità del nostro essere credenti, sul nostro rapporto con Dio. Dio, se mi fai questa cosa, io ti prometto quest'altro. Può essere, vedete, non sto parlando di soldi, ma forse è sempre la stessa logica. So fa de mal perché mi è successo questo, cosa ho fatto di male perché Dio mi ha punito, che tipo di pensiero è? Non è ancora un pensiero legato a un termine di economia, non in questo caso nel senso di soldi, ma che se io faccio una cosa buona, Dio fa una cosa buona per me, se io faccio una cosa cattiva, Dio farà su di me una cosa cattiva. Ma è vero questo? È cristiano? Rilancio su questo o anche su altro. Luigi, dopo Marco.
Il Vangelo per me questa sera personalmente non ha scatenato una crisi, pur avendo capito perfettamente e pur seguendo il tuo tracciato, ma in me ha determinato un sentimento che è rammarico. Cosa vuol dire rammarico? Io questa mattina ero in cuore, non c'erano i miei canti, non c'erano i canti. Io cercavo un momento di prendere il cuore, non sono riuscito perde più spesso, la pazienza, e non è uomo come l'ho sentito questa sera nel Vangelo uomo. Perché secondo me anche in questi giorni nostri, al di là della crisi che sentiamo dei media, abbiamo crisi nella nostra chiesa, crisi dove uno entra e ha difficoltà di avere un momento di preghiera personale. Quindi rammarico non è.
Ringrazio molto Luigi, poi do la parola a Marco, scusate appunto questa pedisseguità che ripeto tutto ma in modo sintetico, perché non avrei mai preso questo versante, però tu che ci porti la tua esperienza di stamattina addirittura, Duomo, tra l'altro abbiamo la festa della cattedrale, cioè, è la festa, bellissimo il legame, domenica è la festa della cattedrale, Duomo, si parla del Tempio, appunto io continuavo a citare San Pietro che è un po' lontano, ed è vero, per esempio, questa cosa qui, adesso la dico in sintesi, ma tendenzialmente più una chiesa è importante, più si fa fatica a pregare, per tutto il movimento, per tutte le cose. E anche qui, ripeto, adesso ne prendo la bellezza dell'intervento, perché appunto c'è un legame Vangelo-vita fortissimo. Poi, appunto, io non sono un esempio, ovviamente, perché essendo il parroco ovviamente sono un po' sgoiato quando vado in chiesa, però tendenzialmente è il luogo dove prego di meno, la chiesa di San Leone Magno, per ovvio motivo, perché mi è difficile, ma non perché chi mi disturba sono dei mercanti, perché poi la gente ha bisogno giustamente, ma mi colpisce molto questa cosa qui, anche il bisogno che abbiamo. Quante persone mi hanno detto: io sono stato a Fatima, non sono mai stato a Lourdes, che è un'esperienza meravigliosa, ma molte persone, per esempio, mi dicono della fatica di un certo mercato che c'è intorno ai santuari, soprattutto quando sono importanti. Marco? Prendendo in grande sintesi, Marco mette l'accento su una crisi in questo brano che parte che parte direi anche accompagnata dalla domanda ma chi è costui, poi accennavi anche appunto proprio a, al fatto del tempio, che in questo caso qui lo puoi sentire anche come il tuo corpo, la tua vita che è squassata da questa presenza, e contemporaneamente, e questo mi permette di fare anche un rilancio su oggi, e contemporaneamente si interroga su Gesù, salvando assolutamente, sottolineando la cosa che aveva detto prima Luigi, perché appunto non è che le cose che diciamo siano antitetiche, ma arricchiscono tutto il quadro, mentre appunto questo brano può benissimo far venire in mente un rammarico per una persona che ha vissuto un'esperienza come Luigi, quella del Duomo, per altri versi è vero che è anche un brano che dovrebbe aiutarci ad andare più in crisi, però secondo l'etimologia di Tiziano, cioè in senso positivo, non di angoscia, di dubbio che non porta a nessuna parte, sull'identità di questo Signore. Cioè, il Vangelo è una cosa molto bella anche nei gruppi del Vangelo delle lezioni, ci serve contemporaneamente per sapere di più e sapere di meno, tutto insieme, noi diciamo, e fanno, sappiamo di più e sappiamo di meno, ma portarci una consapevolezza maggiore del mistero grande che è il Signore, quindi è un sapere di più, perché sono più consapevole, più attento, più percettivo, più interessato, ma non perché posseggo di più, ma al limite perché mi sento più posseduto dal Signore, più appunto mosso, scosso. Adesso magari sto banalizzando un po' le cose che dicevi Marco, ma sull'ultima cosa che dicevi, come mai lui se ne va, appunto come sempre poi ci sono molte interpretazioni, sicuramente anche segno di un contrasto che in quel momento lì è un po' insanabile ed è ciò che poi porta alla croce. E nel momento in cui lui dice che quella è casa mia, per riprendere ciò che diceva Dida, in realtà non può stare a casa sua e verrà ucciso fuori dalla città. E per cui poi c'è tutto poi la rilettura del Vangelo secondo Giovanni, che il nuovo Tempio è il corpo di Cristo. E il corpo di Cristo risorto in qualche modo attraverso il corpo di tutti noi cristiani. Per cui il Tempio, ma anche qui non voglio assolutamente divagare, il Tempio, il rapporto tra l'antico Israele e il Tempio non è il rapporto che c'è fra noi e il Duomo e infatti e San Pietro. Per noi il Tempio e le chiese sono realtà importantissime, ma sappiamo perfettamente, per tornare all'etimologia, che se uno dice sì, il primo significato di chiesa è l'edificio, ogni brava catechista del primo anno sa che no, il primo significato di chiesa è la comunità cristiana. Un edificio senza popolo non ha senso, un popolo senza edificio ci può stare. Anzi, alcune delle esperienze di chiese più belle sono quelle dove hanno le baracche. Io per esempio sono stato coadiutore brevissimo a San Giovanni Bono, la parrocchia che avevo di fianco a Santa Bernadetta, per tanto tempo non ha avuto la chiesa, ha avuto una baracca, poi pian piano hanno costruito la chiesa e la gente si ricorda ancora con nostalgia i tempi in cui non c'era la chiesa. Beh, a parte che anche a San Leone Magno c'è stata un po' questa vicenda qui, che è un po' come quando Israele era nel deserto. Certo che è importante avere una casa in cemento armato, per carità, una chiesa, ma che sapore ti dà quando sei un po' in tenda? Anna, meno male che alzi la mano, se no andavo troppo avanti. Anna e poi Elena.
Mi sembra che siamo in tanti, come hai detto, predito, ognuno ha una sensibilità.
Certo. Sì.
Allora, io così mentre si discuteva dicevo, ma questo brano se l'avessi dovuto guidare, ma per carità, mi sono sentito in una crisi terribile, perché tutto qui viene fuori, sembra di essere all'università della ragazzi, io mi riaggancio e imparto da quello che tu hai detto, perché mi fa capire che devo andare nella mia vita e devo confrontare la mia vita con questo brano del Vangelo. Allora, la mia vita avrà avuto un momento di crisi, la lupa, mi domanda, quante volte mi domanda, quando mi domanda, come ho reagito, cioè come è stata la... ho generato la mia vita. E allora,
No, no, no. O meglio, andare in crisi va benissimo in questo caso qui, ma vai benissimo Anna a richiamare questo, sì, che è la prima cosa che ho detto e ritengo sia il filone portante che poi può essere appunto arricchito, integrato da altri momenti. E tra l'altro, vedete, questi incontri sono anche un po' difficili perché sono un pochino metodologici, no? Cioè stiamo imparando un po' un metodo, un pochino lo applichiamo, però se dovessimo applicarlo veramente dovremmo fare un gruppo del Vangelo e dovremmo essere qua in 10, in 12, in 14, invece siamo troppi e, come dico sempre, messi male, perché non si riesce a fare una cosa che voi siete seduti lì e io sono seduto qua. Si fa quindi un po' per accenni, per pennellate, per intuizioni. Però se uscissimo da questo momento che è un po' pedagogico, un po' didattico, un po' metodologico, a proprio fare il gruppo del Vangelo, certamente la linea è questa, la linea è aprire il proprio cuore, tra l'altro per quello che è possibile, perché a volte ci sono dei momenti in cui uno non può aprire il proprio cuore neanche con se stesso, può essere. A volte invece può farlo, ma diventa più faticoso per quanto uno si è circondato da fratelli. In altri momenti lo Spirito Santo ti fa dire, ti permette di dire, ti porta a dire: sì, io voglio condividere con voi questo momento e raccontare a voi questo momento che ho avuto o che sto avendo di crisi, che in questo momento riesco a leggere nella fede o faccio un po' di fatica a leggere nella fede, perché appunto il Vangelo mi spinge qui. E quindi questo qui è proprio sì l'inizio, comunque diciamo un compimento prezioso della comunicazione della fede nel gruppo del Vangelo, obbedendo al Vangelo che si è ascoltato. Quindi rimarco questa cosa qua, Anna. Un po' di disagio c'è stasera e ci sarà sempre finché ci troviamo in questa forma qui un po' intermedia, perché c'è tutto un po' l'aspetto didattico che costringe a entrare e uscire. Però confermo questa cosa, quindi non andare in crisi, o se no va in crisi, perché così si obbedisce al Vangelo. Ecco, se vi sono spiegato, Anna. Elena è poi quella di Tiziano.
Io intanto chiedevo una precisazione proprio sull'inizio, perché dice la città. Ho preso l'abitazione e diceva, e la folla rispondeva, mi domandava che cosa si intende con questa città che era nata e che dice, e che cosa si intende per questa folla che risponde. Dopodiché la cosa che mi colpiva e subito dopo fa una cosa che credo
tipo
orrore, nel senso che fa avvicinare nel tecchio, dentro nel tecchio, i ceti di scuola, se ho capito bene come era strutturato, era una persona in più che poteva più stare alle porte. Non so, mi viene da pensare che ai nostri tempi vicini sarebbe stata una giustizia tipo, non dire più la messa in latino, tipo il prete che invece può portare le spalle e guarda da là, tipo prenderla con una parte di mano. Conosco persone che ancora oggi questa cosa non riescono a fare, perché è fuori da loro. Quindi questo ribaltamento, e vabbè, e li capisco, e di solito una cosa così di rottura, di crisi, ci possa essere una e però mi viene da dire, però lo facciamo, io che ho una cosa che sa per sé, considerata dopo, se capita un altro è anche buona, ma se obbliga me a ribaltarmi, perché mi chiedo un anno. C'è proprio niente da fare, vi lascio nel vostro brodo, magari ci ripensate.
Chiaro. Raccoglierei anche Tiziano, così poi concludiamo. Tiziano, Luciana, raccolgo tutti e tre, sperando poi di riuscire a riprenderli, sì? Quattro. Aiuto. Sì.
Via questi mercanti per cui penso che dalle dimensioni non so come avrà potuto cacciare via, perché ce ne saranno stati in giro da tutte le parti, però chissà che qualcosa del genere avranno buttato l'aria, ma questo va messo anche in una certa situazione, e sappiamo anche che si sa anche che al grosso del punto c'era dei soldati romani che erano lì anche per controllare che non succedesse niente in quei luoghi con l'esitazione. La cosa, i soldati romani avevano un giurisprudente, potevano intervenire all'interno del tempio, oppure perché io andando avanti immaginando le cose ho pensato poi, vabbè, lui ha fatto questo, poi è andato via, che da una parte è stato un bene, perché se no se intervenivano i soldati romani lo fermavano e probabilmente la storia avrebbe preso anche un'altra piega, cioè la storia seguiva. Ma poi anche un'altra cosa, lui dicendo all'epoca una cosa da non sottovalutare è che non c'era come oggi la fotografia che permetteva ai soldati di identificarlo, non lo sapevano chi era Gesù, tant'è che per poterlo prendere hanno avuto bisogno di uno di loro che lo tradisse con il bacio, e allora hanno potuto sì individuarlo con esattezza, ma altrimenti non c'erano poco segnaletti per cui potevano essere giunto.
Raccogliamo gli ultimi tre qua, aiuto, sto andando in crisi su questi interventi, quindi va benissimo. Luciana, vai.
Allora, io semplifico molto. Mi immagino la scena. Gesù che va verso il Tempio per pregare, e pregare per lui è importante, e là trova una massa di gente che lo mette in crisi, perché dice... Qua si viene per pregare, una cosa importante, la più importante, e voi date valore a queste cose inutili. E qui entro in crisi io. Dico oggi, se io vado nel tempio, e tante volte ci vado con le mie distrazioni, con le mie problematiche, ascolto la messa, poi mi distrago. Chissà se Gesù mi manda fuori anche a me e mi dice...
Bellissimo, Luciana, questo riferimento alla distrazione, ma appunto ormai in piena crisi perché siete troppi, sì, voce alta perché non riesco neanche più a riassumere tutto.
Tu prima avevi fatto una domanda dicendo Gesù ha messo a soppare il tempio, e che cosa può aver messo a soppare o mettere a soppare la nostra vita, no? Allora io pensando appunto che dice la mia casa sarà chiamata una casa di preghiera, quindi io mi immagino un luogo di preghiera con intimità col Signore che ci dà la forza per vivere secondo un criterio di amore con gli altri, eccetera. Però molte volte, cioè, mi ha messo in crisi, mi mette in crisi lo scandalo, diciamo, che scandalo forse è una parola grossa, della comunità dei miei fratelli verso di me, e quello che posso fare a mia volta io nei confronti degli altri. Perché? Perché questo, quando uno vede fuoriuscire magari l'egoismo oppure una carenza o mancanza di amore che ci dovrebbe essere, e quindi si parla tanto di amore verso gli altri, eccetera, poi dopo di essere più uniti, eccetera, poi dopo ci si accorge invece che magari non è così, cominciare da me stesso, certo, no? Per cui questo, dico, allora questa non è più una casa che dovrebbe essere di preghiera, ecco, questo mi mette un po' in crisi.
Grazie, non so il nome, Franco, e poi Franco e dopo chiudiamo con Assunta. Franco.
A me sembra di usare due cose, due linee parallele, che un po' sovrastanti. La prima, quella di Gesù, che fa questo richiamo ai debitori di Colombo, dicendo della mia casa, una casa di preghiera, proprio perché probabilmente all'epoca vivevano soltanto dentro lì e commerciavano per il sacrificio, e quindi il sacrificio di per sé è lontano dalla preghiera, quella che è il cuore intero, è soltanto il sacrificio, è la legge, tra parentesi, un'altra volta la legge. Gesù se la prende con loro e li scaccia, però questo non lo ferma, entra e loro se ne vanno, tra l'altro, entrano nel Tempio e troviamo Gesù aperto di fuori e con gli ben diverso l'atteggiamento che è il parallelo dei sacerdoti, che lo condannano. Lo condannano per quello che lui ha compiuto, per la verità, e soprattutto per quelli che ciò che gli dicono, ciò che i bambini dicono. E quando gli dicono Osanna figlio di Davide, praticamente loro, i sacerdoti, sentendo questa frase, lo identificano come figlio di Dio e per questo lo riprovano. Di fronte a questo rimprovero, io penso, Gesù ribadisce che con la bocca dei libri della tanti si afferma la potenza, eccetera, eccetera, gli risponde, ma non vuole più entrare in polemica con loro, perché sa che a questo punto i sacerdoti si sentono, tra l'altro, tirati in ballo, perché i mercanti del Tempio erano lì, e loro lo sapevano benissimo, e non importavano, mentre Gesù li chiama alla realtà della preghiera del cuore, del suo Dio, la mia casa di preghiera, non casa di preghiera. E poi se ne va, e se ne va fuori, e va a Betania, dove c'era la casa di Betania, dove probabilmente aveva un pochettino di sollievo.
Maria, Marta, Lazzaro, gli amici, certo.
In questo senso qui, ma la cosa che tenevo, che almeno a me si parla di cogliere, è proprio questo, questa duplice linea tra ciò che sono i mercanti del Tempio con la loro amministrazione, con i ladri, eccetera, e i veri ladri che sono coloro che mi permettono di la classe dominante.
Sì, Franco, sì, Assunta.
Salve.
Voce alta.
Proprio per rispondere, di trovare un momento di rispondere, che proprio non si presta. Volevo dire che la parrocchia da Centro Medico è stato creato a lato nella navata laterale in fondo un ambiente definito deserto, cioè santissimo, ci sono alcune panche, non arriva nessun rumore, una volta mi chiudevano dentro, non avevano visto che io fossi là. Non so se può essere un'idea, perché proprio il problema c'è dappertutto,
certo,
più o meno. La seconda cosa è che questa sera mi pare di aver capito più che mai già l'avevo detto. Però l'unica che vi detto che dai, che se non ci facciamo prendere dal Vangelo, con i sentimenti nostri, forse perdiamo il nostro tempo, creiamo frutto, perché è l'unico modo per rinnovarci e per portare a casa qualcosa, per cambiare, per sperare di cambiare. Sì.
No, bravo, grazie. No, seriamente sono in crisi di fronte a questi ultimi 5 interventi, perché appunto non è totalmente mettono in crisi. Noi abbiamo anche una ricchezza dentro, anche una confusione di tutto, tanta roba che ci in modo assolutamente rapsodico faccio alcuni rimandi, ma poi ripeto, adesso al di là del gioco è bene uscire anche da un momento come questo sentendoci in crisi, perché c'è un'esuberanza di domande, di ricchezza, di questioni rispetto a quel poco che possiamo. Questo, per esempio, ripeto la tua cosa, Elena, forse è proprio bello che il finale ci dia un po' fastidio e metta in crisi anche noi, che questo Gesù in questo brano di Vangelo sembri un po' meno amorevole e caritatevole di quello che immaginiamo. Forse ci fa bene, ma lascio aperto, quindi è bello in qualche momento poter dire: ma Gesù, io non sono d'accordo con te, ammesso che sia questo che tu volessi dire, probabilmente magari volevi dire altro, ma che non torni mico. Allora, non facciamo questi momenti per creare confusione, ma ci aiutiamo per capire, ma che alla fine i conti un po' non tornino, è un bene, è un bene, è un bene. Fatto che io finisco questo incontro e abbia dentro di me anche una insoddisfazione, perché mi sarebbe piaciuto articolare di più, chiedervi di più, e invece sento pesantemente il limite, lo sento anche qua della fatica alle spalle. Forse un bene, se beccavamo il Vangelo, venite a me voi tutti e riposate, era un'altra cosa. Ecco. Molto bello anche quell'accenno che c'è sulla confusione mentale quando preghiamo, no? Che c'è una confusione, c'è una distrazione che dobbiamo accogliere con benevolenza, perché siamo dei poveretti, che abbiamo poche forze, poche energie. Invece c'è una distrazione malevole, che è il nostro radicale non essere interessati a Gesù, che invece è inquietante. E ci sono tutte e due. E anche lì, discernere la nostra distrazione perché siamo dei poveretti, abbracciarla con un sorriso, e invece essere severi contro la nostra distrazione perniciosa, quello un po' di sacerdote, come dicevi tu Franco, dicevi tu Ere, che di fronte alla meraviglia vi scandalizza ancora di più. Ma allora siete proprio capatosta, ma siamo noi capatosta. Un attimo qui, troppo vasto per questa sera, ma forse anche se ne avessimo 100 di sera. Quindi concludo in modo interrotto, in questo modo, dicendo ultime due cose, invece più uscendo adesso dalla cosa più preziosa che è il Vangelo, ma un po' sul nostro cammino, un po' in generale. Anche se appunto vado in crisi, perché mi sarebbe piaciuto anche stare, mi piace stare su questo. Noi venerdì prossimo non ci troviamo, ovvero ci troviamo, ma su in chiesa, all'interno del ventesimo, dei festeggiamenti della casa accoglienza, quindi faremo una lezione in chiesa, più di preghiera e meno di formazione, più sul tema del mistero, l'ho scritto anche negli avvisi, adesso potete anche andare negli avvisi, ma tanto l'avete fatto anche prima che lo dicessi, sul mistero della, cos'è che ho scritto, della sofferenza e della salvezza, giusto? Giusto, perché è più corretto redenzione, sulla sofferenza e sulla redenzione. Ci troviamo in chiesa per pregare su questo, una lezione che ha una sua forma particolare, ma lo vedremo venerdì. Con quell'altro venerdì continuiamo il nostro cammino di formazione, e già adesso però, come è detto, quando usciamo, io lascio qui dei fogli, non li faccio girare perché magari si scrive male, sono fogli semplicissimi sui gruppi del Vangelo, c'è una colonna scritta in verde dove si dice: io sono disposto a ospitare in casa mia i 5 gruppi del Vangelo che ci saranno da dicembre a maggio. Vi ricordate che la prima lettura ufficiale sul Vangelo di Marco è il 18 di novembre, il primo per l'Avvento, e fino alla fine i gruppi del Vangelo saranno 5, come dal calendario parrocchiale che sapete. Oppure c'è una colonna qua con una scritta rossa: sono disposto ad animare i gruppi del Vangelo. Questo è per tutti, cioè iniziamo a raccogliere oggi, ma raccoglieremo anche venerdì, così ci facciamo un'idea. Quindi chi in questa sala pensa di poter ospitare in casa sua un gruppo del Vangelo, per favore scriva nome, cognome, telefono e indirizzo. Chi in questa sala pensa di poter animare un gruppo del Vangelo, lo scriva. Poi se ci sono delle comunicazioni particolari in cui non c'è spazio, ma me ne fa a me a voce, qualcuno me l'ha già fatto. E così iniziamo a costruire, a vedere un po' di fatto chi può animare un gruppo del Vangelo, chi può ospitare.
Ci possono fare
anche tutte e due? Anche tutte e due, sì, anche tutte e due. E poi quando per piano capiamo chi siamo, vediamo come organizzarci meglio. Vi ho detto che più andiamo avanti nei venerdì, più anche avremo una parte più organizzativa. Adesso iniziamo con la raccolta dei nomi. Ho dimenticato qualcosa? No, ho dimenticato mille cose, ma va bene così. Concludiamo con la preghiera. Ci alziamo. Una preghiera che sarà quella della missione, in cui ringraziamo il Signore quando ci mette in crisi, ma appunto grazie a questa crisi ci fa vivere. Un ringraziamento di cuore, anche se le crisi sono dolorose e faticose, ma il Signore lo fa per il nostro bene, anche se sembra che ci molla, non ci molla, e tutte le cose bellissime che abbiamo detto. Per cui insieme diciamo: ti ringraziamo, Signore, perché sei presente in mezzo a noi e nella gioia dello Spirito ci conduci all'amore del Padre. Nel nome del Padre, grazie e buonasera.